Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
La colletta di questa settimana viene proprio incontro alla nostra preghiera per la pace.
Dal libro della Genesi, capitolo 28, dal versetto 10 al termine. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carra. Capitò così in un luogo dove passò la notte, perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: «Io sono il Signore, il Dio di Abramo, tuo padre, e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e oriente, a settentrione e a mezzogiorno, e si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto». Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: «Certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo». Ebbe timore e disse: «Quanto è terribile questo luogo! Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo». La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E chiamò quel luogo Betel, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo, e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima». Parola di Dio.
L'inizio di questa parasha, di questa sezione del libro della Genesi, che si intitola «E uscì», a Cè traduce «partì». Il testo dice «E uscì». Uscì da Beersheba, ecco, rinvia poi a quando rientrerà Giacobbe, e difatti anche il brano di oggi si conclude con la promessa, con la promessa di Dio della sua protezione che lo farà tornare, e col voto di Giacobbe che fa riferimento al ritorno. E perciò c'è anche un rinvio al capitolo 35, dove troviamo pure quello che qui è singolare, ecco, è centrale in questo brano. Cioè troviamo gli angeli. Qui e nel capitolo 35 c'è l'incontro con gli angeli. Questo mostra anche che questo questo rapporto è certamente pensato dall'autore. E ecco, quindi tutto questo percorso coinciderà con l'edificazione della casa di Israele. La casa di Giacobbe coincide con la casa di Israele, cioè le 12 tribù, che vengono fondate, secondo il racconto della Genesi, proprio nel primo esilio di Giacobbe, cioè l'esilio in terra di Paddan Aram, in terra della Mesopotamia, pensato come un esilio. Ci sarà poi un secondo esilio di Giacobbe, sappiamo con cui si concluderà il libro della Genesi, che è l'esilio in Egitto, dove Giacobbe morirà. Ecco a voi la parola su questo inizio.
C'è questo versetto che adesso vediamo, 17. Quanto è terribile questo luogo, questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo. Allora, appunto, oltre alla presenza degli angeli, così singolare, c'è anche questa affermazione così forte di Giacobbe. Soprattutto, io sottolineerei, è la porta del cielo, nel senso che non c'è solo una, come dire, un vedere la terra come appunto casa di Dio, quella terra, quel luogo, eccetera, ma anche come apertura, appunto come porta del cielo. E allora mi è tornata in mente una cosa che ogni tanto penso, e adesso appunto approfitto per dirla, cioè a me sembra che qui, anche qui, ci siano appunto le due promesse per i patriarchi, no? Perché anche questo brano sono ribadite, cioè la discendenza e la terra. Ma che queste due dimensioni non sono altro che appunto un ritorno al capitolo primo della Genesi, dove all'uomo e alla donna sono promesse queste due cose. Cioè la grande benedizione appunto di Dio è in ordine alla fecondità, moltiplicatevi, e a potere soggiogare la terra. Ecco. E quindi niente, mi è tornato in mente qui, perché qui quando dice appunto, quando rivede in qualche modo questa porta aperta, diciamo, per il cielo, ecco, forse dentro c'è molto, ecco. E quindi questa benedizione di Dio ai patriarchi così ribadita mi sembra che poi sia un richiamo e una strada ormai per tornare alla prima benedizione all'uomo e alla donna, che quindi è molto di più. Ecco.
È la prima volta che Dio appare e parla con Giacobbe, da Betel a Betel. E questo racchiude un po' il cammino che inizia Giacobbe e dopo 20 anni il ritorno. Mi sembrava che intanto così un punto. Il versetto 15 è molto bello, perché Dio assicura la sua presenza e la sua protezione. Dice: io ti farò tornare e io sono con te. Questa parola ha colpito comunque, come già aveva assicurato a Isacco. Isacco, la stessa parola, quando dice: tu non andare in Egitto perché io sono con te, e lo ripete a Giacobbe. E Giacobbe, ecco, conclude: se Dio sarà con me, ecco, Yahweh sarà per me Dio, ecco, e fa un voto. Quindi anche qui c'è io sarò con te se Dio sarà con te. Allora, mi sembrava così che da questa rivelazione, cioè da questa promessa, si rivela Mosè ha ricevuto da Dio chi è Dio. Cioè Dio è il padre, il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe. Ecco, quando si, poi Gesù lo riporterà poi nel il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ecco, questo è anche molto interessante, insomma, che è il nome di Dio. E Isaia 43, che chiama il popolo, lo chiama e tu Giacobbe, e tu Israele, poi quando cambierà il nome, molto bello, io sono con te, ripete, ecco, questa profezia molto bella, tu mi appartieni, dice, se dovrai attraversare le acque, io sarò con te, Giacobbe, ecco, se passerai in mezzo al fuoco, io sarò con te, perché sei prezioso ai miei occhi e io ti amo, ecco, quindi... lo dice per il popolo, ma è chiaro che comunque questa profezia, cioè Giacobbe la sta vivendo. Il Targum dice che durante questo viaggio Dio ha fatto tre miracoli per Giacobbe. Dice il primo, quando uscì da Bersabea, dice che il tramonto, il sole fece proprio concluse prima del suo orario e divenne notte perché Dio aveva tanto desiderio di apparire di notte. Il secondo dice che quelle pietre, cioè lui qui dice che era una pietra sola, invece dice erano quattro e all'indomani Giacobbe vede che queste pietre si era formato un altare dove fece il voto. E poi la bella, quella che dice, quando ritorna dopo 20 anni, la terra si ristrinse tanto che in un giorno Giacobbe con Rachele, ecco, fecero il percorso di un giorno. Insomma, miracoli, il Targum dice così, insomma, è bello comunque.
Io non ho letto, veramente non sono stata attenta alla nuova traduzione, però... E volevo sottolineare alcune cose riguardo al voto che Giacobbe fa. E il versetto 21 dice: se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre e il Signore sarà il mio Dio, allora questa pietra che ho eretta come stele sarà una casa di Dio. Cioè il voto è che la pietra sarà la casa di Dio, non che il Signore sarà il mio Dio, forse. Questa pietra che io ho eretta come stele sarà una casa di Dio e di quanto mi darai io ti offrirò la decima. E il Signore, il suo Dio, glielo dice, io sono il Signore, il Dio di Abramo. Il contenuto del voto è che quel luogo che lui in visione vede essere la casa di Dio, perché gli angeli in quel punto salgono e scendono, lui dice questo sarà il luogo di culto, io farò l'altare e pagherò la decima, cioè farò anche il culto, pagherò la decima e l'instaurazione di una liturgia, insomma, questo salire e scendere degli angeli. So che ci sono delle bellissime interpretazioni, gli angeli di Dio salivano e scendevano per vedere l'eletto, per vedere Giacobbe che era l'eletto di Dio, per vedere il suo volto. Io ho pensato che sia più coerente col testo interpretarlo nel senso proprio della instaurazione di un tempio, di una casa di Dio, cioè questa è terra santa, lui sta uscendo dai confini della terra, sta andando in esilio e Dio gli ricorda che però quell'eredità che lui avrà non ha solo un valore materiale, ma è proprio è la casa di Dio. E la terra dove abita Dio, non dove abita Dio, ma dove Dio manda i suoi angeli e li fa risalire, quindi è il luogo di orazione. Ecco. E poi volevo dire che in questa chiesa c'è la scritta presa da questo testo lì su, veramente Dio in questo luogo.
A me sembra molto indicativo questo brano, perché praticamente iniziava il capitolo precedente, dove si dice che Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che aveva ricevuto. E questa benedizione diventa una persecuzione e una cacciata in esilio, da un lato. Dall'altro, il libro della Sapienza legge questa cosa in questo modo. Al capitolo 10 dice: per diritti sentieri la Sapienza guidò il giusto in fuga dall'ira del fratello e gli mostrò il regno di Dio e gli diede la conoscenza delle cose sante. A me ha colpito molto questo modo di interpretare questa visione: il regno di Dio e la conoscenza delle cose sante. Proprio nel momento in cui è cacciato dalla terra, gli si apre la porta del cielo. E fa molta impressione questa cosa. Oltretutto è un testo che in qualche modo Gesù applicherà a sé, dicendo appunto che vedrete gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo. E quindi sembra proprio la via normale che il Signore usa. Quando viene l'esilio dalla terra, si apre la porta del cielo.
Ma Giacobbe è una figura molto originale, e l'originalità di Giacobbe è che rispetto a suo padre e a suo nonno, a Isacco e ad Abramo, non ha ancora conosciuto il Signore. Ad Abramo e a Isacco il Signore è apparso e ha chiesto alcune cose molto impegnative, che man mano però si sono adempiute, hanno superato le prove e si sono adempiute in un qualche modo. C'è stata una prova provata della effettiva protezione da parte di Dio. Giacobbe ha ricevuto due benedizioni, ma ancora la rivelazione diretta da parte di Adonai non c'è stata, e anche questa è in sogno. Giacobbe si risvegliò, quindi il Signore appare a Giacobbe in sogno e promette, ma è in sogno. E quindi anche questo è impegnativo. E rispetto a suo padre, a suo nonno, qui anche la promessa della terra e dell'estensione alla sua discendenza è in senso decostruttivo, cioè gli chiede di, cioè viene cacciato via, esce, deve uscire per pericolo della sua vita, deve uscire dalla terra che i suoi genitori e suo nonno hanno avuto come promessa in eredità. Lui deve uscire. E quindi anche questa cosa qui, che lui sembra, che diceva stamattina Patrizia, che acquisti, no? Se tu mi dai questo, se tu mi proteggi, eccetera, no, è un obbligo che fa a se stesso, e quindi è chi gliel'ha chiesto? Mica gliel'ha chiesto il Signore, anche in sogno, lui si auto-obbliga e dice: se tu farai così, se io vedrò quello che vedrò di fatto quello che tu mi stai promettendo, io mi obbligo a darti la decima parte di tutto quello che ho, del mio tempo, delle mie sostanze, di tutto quello che ho. Ma è una cosa rivoluzionaria, perché un conto è prometterla a un uomo, ma prometterlo invece a un'entità che è superiore a te, che tu non ancora hai conosciuto, è rivoluzionario, secondo me.
Sì, concludo dicendo che mi pareva che ci fosse un'educazione da parte di Giacobbe e quindi da parte della discendenza, un'educazione nel rimanere con Dio e imparare da Lui, perché non basta la benedizione, bisogna entrarci dentro.
Inizia Bersabea, almeno la pericope di oggi ci inquadra naturalmente in questo senso. Inizia da Bersabea il viaggio di Giacobbe, naturalmente terminerà dopo 20 anni, una bella cifra, con il suo ritorno ad Isacco, suo padre, a Mamre. E abbiamo visto che sarà il Signore stesso a dirgli di tornare, presentandosi a Giacobbe come il Dio di Betel, ed è proprio in questa località che Dio gli apparirà, gli si manifesterà, sia nel viaggio di andata che nel viaggio di ritorno. Ecco, Giacobbe, come era molto uso ai suoi tempi, per santificare il luogo dove aveva dormito, dove aveva visto la scala, innalza questa stele. Questo innalzare rievoca un'abitudine che era molto diffusa nei culti dell'Antico Oriente, culti pagani naturalmente. Abbiamo infatti la stela di Gezer, le stele di Biblos, quelle di Assur e tante altre naturalmente. Naturalmente avevano diversi significati a secondo del luogo e delle abitudini. In questo caso però la stele fatta da Giacobbe intende commemorare la protezione accordata da Dio a Giacobbe. Più tardi abbiamo che la legislazione deuteronomista condanna chiaramente l'uso di queste pietre perché potevano favorire pratiche idolatriche, alle quali naturalmente il popolo di Israele erano particolarmente così, si presentavano molto accordanti. Il testo della pericope di oggi ha un significato anche molto importante della riflessione spirituale cristiana. Sullo sfondo di questo episodio abbiamo Sant'Agostino che indica Gesù Cristo come la scala, come colui che unisce il cielo e la terra, lo rappresenta proprio all'unica vera scala che unisce il cielo e la terra. E alcuni padri della Chiesa paragonano gli angeli che salgono e scendono sulla scala a dei predicatori della fede cristiana. Altri padri ancora della Chiesa vedono nell'immagine della scala il cammino dell'uomo che si eleva mediante l'esercizio della virtù all'incontro con Dio.
Piccola, davvero è singolare o no, forse invece è voluto, cioè lui parte in esilio, lascia la sua terra, come allora Abramo aveva lasciato la sua terra natia e la famiglia. Lui qui è ancora di più solo, se vogliamo, perché parte lui, non c'è neanche la moglie come era Abramo con Sarai e Lot, il nipote. Quindi c'è questo nuovo esilio a ritroso. E come per Abramo, quando Dio gli aveva parlato, era ancora in terra di Haran, e disse di partire verso la terra che ti indicherò, giunto all'interno di questa terra, Dio gli appare erige un altare. Qui sta andando, ha lasciato la famiglia, però è sempre nella terra, non è giunto in Haran. Non si intuisce che non è così ancora, però è comunque in quel percorso, e lì, come per il padre Abramo, gli appare Dio e erige poi questo altare, questa pietra, e c'è questa comunione che si crea, perché nel sogno questa scala e questo andare verso l'uomo, cioè Dio che attraverso questi angeli che prima salgono, c'è anche singolare questo movimento, prima salgono poi scendono, che stanno quindi in comunicazione con l'uomo, quindi è Dio che si rivela all'uomo anche in Giacobbe, perché Giacobbe è stato inviato dal padre, o a secondo del racconto dalla madre, ma non è stato inviato sulle parole di Dio come per Abramo.
E sono tante le cose dette, è chiaro che si prestano tutte ad approfondimenti. Il contrasto con Isacco è molto forte. Isacco è un uomo di pace, Giacobbe è un uomo di conflitto, sempre, e dovrà subire anche molte tribolazioni. E però, nello stesso tempo, sarà proprio durante le sue tribolazioni e durante l'esilio che edificherà la casa di Israele. Mancherà un figlio che non nascerà in Paddan Aram, nascerà nella terra, però anche lì nascerà a costo della vita di Rebecca, che è la sposa amata. E poi dopo tutto il resto della vicenda, Giacobbe sicuramente è presentato in modo molto diverso, e anche questo credo che abbia la tradizione ebraica, insiste molto sui caratteri diversi che raccolgono in fondo le esperienze umane, no? Abramo è una cosa, Isacco è molto diverso, Giacobbe è completamente diverso nel suo agire, nel suo modo di muoversi, eccetera. C'è tutta un'altra considerazione possibile che è molto sottolineata anche dai commenti, soprattutto nella tradizione ebraica, a partire per esempio dal versetto 11, che è l'inizio di questo brano. L'espressione in ebraico è Vayif Gabam Makom. Su questo sì, cioè e capitò, noi potremmo tradurre, vuol dire capitare casualmente, Vayivga Bammakom, nel luogo, non in un luogo. Il testo dice, secondo la Massora, nel luogo. Questa parola, luogo, torna poi continuamente in tutto il brano. E non torna solo qui, diventerà già nella tradizione successiva, anche biblica, diventa un sinonimo di tempio, di santuario. Adesso mi viene in mente in questo momento, per esempio, anche il discorso di Stefano, negli Atti degli Apostoli, usa il luogo. L'accusa a Stefano è che parla contro il luogo. Il luogo è il santuario. Bene, cioè, questo è molto interessante, perché questa è questo punto, insieme agli altri, compreso l'espressione centrale, questa è la casa di Dio, Bet El, la casa di Dio, e anche ciò che a Giacobbe fa, cioè erege la pietra la erege a Mazzeva, dice in ebraico, cioè a stele. Pietra su cui stava la fa diventare una stele, e questa stele viene consacrata con l'olio. Tutto questo è c'è la promessa di pagare le decime. Tutto questo riguarda il Tempio. Era nel Tempio, è nel Tempio o nei Templi, ecco, che si radunano, si raccolgono le decime, soprattutto nei Templi del Re, ecco, si raccolgono le decime. Quindi tutti gli elementi qui sono la fondazione di Betel, Betel, cioè la casa di Dio, che è il santuario più importante del Regno del Nord. Ecco, questo, anche questo, se noi partiamo non dalla Genesi, ma andiamo a vedere cos'è Betel, già accennava al Deuteronomisti l'intervento di Andrea, se andiamo a vedere nella storia deuteronomista, cioè quella storia che abbiamo nella Bibbia, che è attribuita a questi cosiddetti deuteronomisti, che è del tempo dell'esilio, post-esilio, che è la storia che parte dal Deuteronomio, praticamente, per questo si chiama così, è lo stesso linguaggio, la stessa mentalità, e che va fino alla fine del secondo libro dei Re, quindi Giosuè, Giudici, primo, secondo Samuele, primo, secondo Re, è la storia deuteronomista. Se andiamo lì, Betel è trattato malissimo. Betel è il simbolo della divisione, non solo politica ma anche religiosa, dopo Salomone. È il santuario che Giosia, che farà la grande riforma del secondo libro dei Re, andrà a distruggere l'altare di Betel. Betel è il simbolo del peccato, viene continuamente ripetuto. Ecco, lì Geroboamo ha fatto peccare Israele, nel senso che ha separato le tribù del nord, le 10 tribù, da Gerusalemme. Quindi chi scrive, questi deuteronomisti scrivono dal punto di vista di Gerusalemme, dove ci deve essere un unico tempio, un unico culto. Questa è l'idea dei deuteronomisti, non è l'idea della Genesi. Noi vediamo che grande contrasto che c'è fra questi testi, compreso quello che accennava nel Deuteronomio al capitolo settimo, quello che accennava poc'anzi Andrea. L'ingiunzione, quando entrerete nella terra, di distruggere tutte le steli, tutte, a distruggere tutte, che non vanno bene per niente, mentre qui la stele è il simbolo, ecco, di quello che sarà la casa di Dio. E questo mostra, io sono molto, molto affascinato da questa cosa, mostra il clima completamente diverso della Genesi. Fatto poi che noi leggiamo la Genesi molto prima del Deuteronomio ha un senso sicuramente per chi ha messo insieme tutto, però non dobbiamo essere, dobbiamo anche sapere che la Genesi non è detto che sia stata scritta prima, può essere stata parallela o dopo. C'è un'altra idea qui, che è un'idea molto inclusiva, è in un luogo che era già, che forse era già santo, questa è la casa di Dio e io non lo sapevo, dice, non lo sapevo. È già un luogo santo, è già abitato da Adonai. Ecco, mi sembra molto significativo questo. Ultima cosa che vorrei far notare è come è raccontato in modo straordinario, molto bello, la visione nel sogno. Vedete il versetto 12 e 13 mostrano che chi racconta le cose dal punto di vista dell'esperienza mistica, potremmo dire, sia pure nel sogno di Giacobbe. E l'ebraico è molto chiaro, ed ecco, questi due versetti. Ed ecco, la prima cosa, una scala, è la prima cosa che vede Giacobbe, vede una scala. È una scala che congiunge la terra, il luogo dove lui è, al cielo. Arriva, il testo dice esattamente che arriva fino al cielo, fin dentro al cielo. Questa è la prima cosa che vede. Ed ecco, e vede angeli che salgono e scendono, anche se qui il testo non spiega cosa, perché salgono e scendono. Quindi ci sono delle spiegazioni molto belle, sono già anche state ricordate. Poi la terza cosa che vede, ed ecco Adonai stava in piedi accanto, non è detto che fosse accanto a Giacobbe, poteva essere alla cima della scala, non è chiaro questo, ma probabilmente per chi racconta Adonai è là, perché prima vede la scala, poi vede gli angeli e alla fine, ed ecco, vede Adonai che stava sulla scala, in cima, e che gli dice quello che gli deve dire, che mi sembra estremamente significativo questa esperienza di Giacobbe, diciamo che lo investe senza che lui si sia preparato, ecco, sta dormendo casualmente dal momento che arriva il tramonto, si ferma lì, no, non c'è un motivo per cui lui va lì, eppure deve scoprire, ecco, una viene investito dalla presenza di Dio. Ecco, molti no, fanno notare che, appunto, accennavo già all'inizio, questi angeli, Sara ha già accennato, ecco, vedono, perché il Midrash dice che la figura dell'eletto, la figura di Giacobbe, era già scolpita in cielo, nel trono di Dio. Nel trono di Dio sono scolpite parecchie cose. E quindi gli angeli sapevano già, lo conoscevano già nella sua icona, e adesso lo vedono lì, per questo vanno su e giù. Vanno su e vanno giù, adesso c'è in carne e ossa l'eletto, e un'altra interpretazione è che salgono e scendono perché si danno il cambio. Ci sono gli angeli che abitano, presiedono e accompagnano nella terra, ma siccome Giacobbe sta uscendo dalla terra promessa, altri angeli lo accompagneranno. Quelli della terra tornano su e scendono quelli che lo dovranno accompagnare. Il cambio della guardia, sì. Anche noi siamo alla presenza del Signore, soprattutto durante la Santa Eucaristia. Siamo circondati anche noi dalla protezione di Dio e dagli angeli. Lo preghiamo per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Quindi proprio nell'Eucaristia preghiamo per i governanti, perché possiamo vivere una vita tranquilla, dignitosa, dedicata a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E oggi in particolare per l'incontro che ci sarà tra i vertici russi e ucraini, perché si arrivi a sospendere i combattimenti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per il prossimo inizio della Quaresima, perché sappiamo approfittare di questo tempo favorevole. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo già per il no, preghiamo già, un po' anticipando anche la Quaresima, per il nostro Occidente così frastornato e immerso nella mondanità, perché riemerga il desiderio e la ricerca di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche per la nostra lettura di questo libro così ricco, perché davvero ci accompagni e ci apra la strada nel nostro rapporto con Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché ci sia anche una richiesta insieme alla Chiesa Cattolica, delle Chiese Ortodosse per la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi preghiamo per i rifuggitivi, per quanti arriveranno e chiedono ospitalità, perché anche lì gli angeli santi li accompagnino. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i bambini di catechismo, per le ragazze in particolare del post-cresima, perché possiamo accompagnarli e seguirli, nonostante la difficoltà a radunarli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Concludiamo.
Oggi è il ricordo della morte di Mafalda. La ricordiamo in questa Eucaristia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo tutte le vittime di tutti i conflitti nel mondo. Non dimentichiamo che sono più lontani, sono nell'orizzonte lontano, ma sono tanti. Le vittime in Ucraina, preghiamo. Preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.